Nuovo uno sconvolgente martedì con dei cambi di programma in cui Burgazzi è al martedì, ma non c'è Clarice, torna Erika al suo posto come finalmente una delle pedine, non so, un puzzle che non so fare metafore, mi si è rotto. Ciao ragazzi, come va?
Ciao.
Bene.
Senti Erika, sei raffreddata?
No, non sono raffreddata, ma come al solito mi sono appena svegliata, per cui è questo che la mia voce è leggermente nasale.
No, non è per quello, ti dico, perché qua in Italia si sta un po' facendo la gara di chi ancora non ha preso l'australiana, che è la nuova il nuovo gioco dell'estate, no, dell'inverno. Abbiamo tutti l'australiana, che è una influenza stronza, come tutte le influenze, un po' più lunghetta, pare. Ricky, come stai?
E io ho la tosse da una settimana.
Hai l'australiana, sì. Benvenuto nel magico mondo della Ossi. Certo.
Non cantare, ecco.
Tamponi negativi, ma quella roba lì. Sì, esatto, è l'australiana. Almeno così si manifesta, così ce l'ho anch'io, così ce l'abbiamo tutti noi di tutto un po', tranne Erika che è emigrata in un altro continente per evitarlo.
Esatto, qui l'unica onda australiana che c'è è quella che in inverno ci troviamo, perché ci troviamo le ondate di australiani che vengono a Whistler a sciare. Questa è l'australiana che abbiamo noi qua a Vancouver in Canada.
Interessante.
È un'australiana che ci piace anche un po'.
Gli australiani sono tutti grandi, è vero?
Fa piacere. Come?
Sono tutti grandi gli australiani, cioè a me è una cosa che colpiva quando incontravo australiani per l'Europa, che è normale perché gli australiani, essendo in Australia, quindi lontani da tutto, o fanno i viaggetti all'estero tipo Nuova Zelanda e o Indonesia, o fanno i viaggi proprio all in e si girano l'Europa. E gli australiani erano tutti grossi, cioè proprio alti, ti dici mica, grossi.
Guarda, gli australiani. Guarda, come ti stavo dicendo, gli australiani invece proprio mi si precipitano qui a Vancouver, in queste zone, perché gli piacciono tanto le montagne, insomma è un pochino fuori mano, ma va comunque bene, e poi ci importano la carne di canguro, quindi tu tranquillamente qua vai in giro e ci sono i baretti in cui puoi mangiare le tortine con la carne di canguro.
Tu sei vegetariana, per cui non l'hai mai provata?
Non me ne frega niente, però se a uno interessa, così almeno lo sa.
Io una volta, prima di essere pescetariano, l'ho provata tanti anni fa.
Oh.
Cioè pescetariano vuol dire che fai strage di pesci?
Che mangio, cioè sono come un vegetariano che però mangia anche il pesce. Sono un paraculo, cioè faccio specismo sugli animali, mangio solo animali non troppo intelligenti, ecco.
No, io ho sentito a esteri che il sushi fa malissimo, sta uccidendo tutti i mari.
Sì, beh, infatti ho fatto una puntata di Umani Molto Umani intervistando un pesciologo, un ittiologo, che spiegava la differenza fra i tipi di allevamenti. E per quanto cioè ci sono gli allevamenti quelli intensivi, che sono una vera merda per i pesci. E poi ci sono gli allevamenti semi-intensivi o non intensivi, che sono un pochino più decenti. Tutto comunque meglio della pesca a strascico, che devasta qualunque cosa. Infatti il pesce va mangiato un po' con cautela, perché devi avere un minimo di... Vabbè, comunque, volevi farmi sentire in colpa? No,
ma
perché io sto attento.
Sì, anche guarda, un po' sì. Anche perché devo dirti che sono punto deluso da una cosa.
Cioè
che... Oltre all'australiana, questa settimana si è saputo che Fiorello fa il su Rai 2 in seconda serata, e dovevi essere tu dai nostri accordi.
Ah, è vero che ci speravi tanto in quella cosa lì. No, che? non mi vogliono, Burgazzi.
E dopo la serie tipo Cattelan, e poi c'era Kesten.
No, quello sarà l'anno prossimo, secondo me. Sai cosa manca? Devo diventare bravo sui social.
Okay. O sei troppo politico?
No, quello va bene. È che nessuno mi segue su Radio Kesten su Instagram. Nessuno mi segue su Radio Kesten.
Lanciamo un appello allora.
L'ho appena fatto.
Per andare di tutto un po' su Rai 2.
Esatto, esatto. Brano e poi torniamo.
City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. It's a helping hand that makes you feel wonderfully blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country.
Country House e Blur. Allora, siamo pronti a parlare delle cose serie, delle cose che ci fanno sembrare persone colte vivendo fondamentalmente sulle spalle di Burgazzi e fingendo di capire. Poi tu magari, Erika, capisci veramente. Io no, non è vero, dai, un po' mi sono fatto una cultura.
Non capisco mai niente.
Ma no, non faccia così, non è vero. Oggi non abbiamo ospiti in più, Riccardo, ti tocca farla a te per davvero la puntata.
Sì, ho lavorato davvero questa volta.
Oh, niente subappalti, niente subappalti.
No, tra l'altro sai che l'espressione, vabbè, prima ti ho detto sono punto deluso.
Ah sì, pensavo fosse una cagata, invece cosa vuol dire sono punto deluso?
No, vabbè, sono molto deluso, sono proprio deluso, no? Però la usa un personaggio di Pane e Tulipani, che è un film degli anni 90.
L'ho visto, l'ho visto.
Anche di recente l'hanno mandato di nuovo in onda, ed è un film dalla trama riostesca, succedono cose attorno, diciamo, gente che va, gente che viene, e tra l'altro uno dei personaggi che è interpretato da Bruno Ganz è inglese, vive in Italia da molto ed è ha imparato a parlare italiano attraverso l'Orlando Furioso. Quindi parla okay. in questo modo, no? È appunto lui che usa l'espressione no, sono punto, adesso non mi ricordo quale aggettivo che usa, però lo puoi usare con tutti gli aggettivi che vuoi, no? E esce un personaggio molto poetico, molto, molto simpatico.
Ma
però,
appunto davvero vuol dire, cioè nel senso si può dire...
Sì, sono punto risentito.
Fra sto punto di merda costa.
È cioè, bellissimo.
Cioè, se vuoi suonare seicentesco, cinquecentesco, però altrimenti.
Sì, sì, no, certo, però a me piace questa crasi di. Cioè, un po' così, un po'. Di momenti storici diversi. Cioè, parlare da Zarro con. Così, dettagli seicenteschi.
Sì, sì, sì. Questo...
Sono punto incazzata.
Esatto, esatto. Punto, non punta, oh. Vero?
Punto. Punto.
Sempre punto, anche se
ma
sei Erika che lo dice.
Ma al femminile, perché comunque per...
Così, o se no con la schwa. Punt.
Punt.
E vabbè, niente, allora, tu hai detto di parlare delle cose colte. In verità io non voglio prendermi questa responsabilità, anzi, ti volevo parlare di una cosa attuale. L'ho presa un po' larga partendo da Ariosto, semplicemente perché Ariosto... chiaramente ha un elemento nella sua
narrazione
che è quello del magico, perché l'Orlando Furioso chiaramente si muove in un mondo che sì, teoricamente è il nostro, teoricamente le terre citate esistono davvero, anzi esistono davvero, quello è un elemento di realismo se vogliamo, però quello al quale lui si rifà, le capacità che hanno i suoi eroi e le cose che succedono e anche le magie sono ben dichiarate. Insomma, pertengono a un altro mondo, il mondo del magico.
L'altra volta con Erika parlavamo di serie e io citavo, che a lei attira poco, però secondo me è molto bella, è The Umbrella Academy, non so se l'hai visto.
Sto andando a parare proprio in quei mesi.
No, veramente, ma io e te siamo ormai un cervello in connessione.
Non voglio parlarti di The Umbrella Academy, ma di una serie TV.
Grande, grande, grande. Scusa.
E quello che, più che di parlarvi di una serie TV, volevo proprio concentrarmi sulla tecnica con la quale. Chi l'ha scritta, chi l'ha interpretata, vabbè, diciamo in questo caso Tim Burton, ti porta. Dal reale al fantastico, e quindi qual è tra virgolette il patto narrativo, no? Che c'è tra noi che guardiamo e lui che ci sta raccontando questa storia. E vorrei confrontare questa cosa, quindi la serie di cui vorrei parlare è Mercoledì.
Ok, ancora non vista, ancora non vista.
Non, ancora non l'hai vista, non dirò il finale.
No, però dacci un bigino anche per chi ci ascolta, così si capisce di che stiamo a parlare. Cioè Mercoledì è la figlia degli Adams.
Mercoledì è figlia degli Adams, sì, e quello di cui parlo è proprio l'incipit, quindi non do noia a nessuno, e visto che poi veniamo dalla settimana scorsa in cui abbiamo incontrato il signore degli incipit,
sono
a parlare degli incipit, e io per un attimo sono stato tentato di proporvela come un modo di declinare uno stile che è quello del realismo magico, ma non è del tutto... non sarebbe del tutto esatto dire che Mercoledì, comunque mettere la famiglia Adams per l'appunto all'interno di questo filone qua. Il realismo magico è tante cose, movimento sia della storia dell'arte, no? Dopo la seconda guerra mondiale, durante anni 40 in pittura, quindi inserire degli elementi di magia in un contesto realista. E questo poi segue anche in letteratura, l'opera più famosa di questo filone è Cent'anni di solitudine.
Cent'anni di solitudine? È fantascienza?
Cent'anni di solitudine che prende elementi iperrealisti come sono appunto la storia di vari popoli del Sud America, in particolare penso che sullo sfondo ci sia la storia della Colombia, no?
Sì,
prende questa famiglia di fatto infinita, no? Che si tramanda di generazione in generazione le vicende che accadono, e c'è un effetto appunto di estraneamento che molti per leggere Cent'anni di solitudine si devono fare lo schemino a penna, perché
davvero?
È difficile Eh beh, sì, i personaggi si chiamano sempre con lo stesso nome, hanno una vita lunghissima, poi comunque c'è sempre questo elemento di straniamento, sin dall'incipit. In questo caso non è dato da un elemento fantastico, no? Nell'incipit, se ve lo ricordate, è quello che fa. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Ecco, okay. A parte che appunto lo straniamento viene dal fatto che conoscere il ghiaccio sembra una cosa strana, ma qui è semplicemente dal fatto che è uno dei pochi romanzi che inizia parlando di un dopo, quindi fa una prolesse molto tempo dopo, e di solito le storie iniziano con c'era una volta, quindi ti proietta già nel futuro della storia. Qui non c'è nulla di ancora di magico, il magico arriverà dopo, però ti sta già tirando dentro a uno stile che ti lascia un po' perplesso,
perché se non te l'aspetti dici ma che cacchio stai dicendo.
E allora vai avanti, accordi fiducia e vai avanti.
Accordi fiducia.
È quello che, se no molli lì il colpo e dici vabbè, ok. A tanti il realismo magico fa questo effetto qua, cioè non gli stai dietro perché dici ma perché a un certo punto questa cosa deve far così, non ti seguo.
Allora,
ti...
o sei magico dall'inizio, o perché se no è facile così. Fa un po' quell'effetto, è vero.
Tanto che molte volte è uno stile, anche i romanzi, che si può sovrapporre o al mondo del fantasy o al mondo del surrealismo, insomma sono territori di confine. Infatti quando io parlo della famiglia Adams dicendo realismo magico, aspetta, forse siamo più sul mondo del fantasy, soprattutto se il paragone della serie Mercoledì lo si vuole fare con Harry Potter, perché okay. Harry Potter, qual è il modo di Harry Potter di portarci nel mondo del magico?
In treno a Hogwarts.
Esatto.
Ah, è vero?
Questo è il metodo Rowling, no? Per portarci nel mondo del fantastico. E poi c'è il metodo Tim Burton per portarti nel mondo del fantastico. Fanno un po' la stessa cosa, cioè si inizia dal mondo reale.
Aspetta un attimo, scusami che dobbiamo chiedere alla nostra esperta in Canada un parere sulla Rowling, perché tu sei grande Potterhead, vero Erika?
Lo sono, Serpe Verde. Dal 1988.
Ok, e Tim Burton e Rowling, vince la Rowling tutta la vita per te?
Mi spiace, io sono Rowling.
Team Rowling.
Ciao Tim.
Team Rowling, 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 Rowling.
Grazie di tutto.
Certo.
Sì.
Va bene, tu...
Prego, ritardo.
Io sono forse un po' più tasso rosso, adesso non so, però...
Guarda, ti si legge proprio in faccia, Riccardo, ti si legge proprio in faccia, amici ascoltatori e ascoltatrici, proprio qua abbiamo un tasso rosso, mi manca una piantina sullo sfondo, ma poi per il resto ci siamo.
Scusate, ma adesso, breve parentesi, ma come, cioè, da cosa si evince che squadra, non si chiamano squadra, di quali casata appartieni? Casata.
Allora, vai su Pottermore, ti fai il test e capisci di che casata sei.
Ma tu puoi anche non farlo, sei Corvo Nero.
Io?
Bravissimo, Riccardo, avrei detto la stessa cosa, avrei detto proprio la stessa cosa. Kesten è proprio un Corvo Nero che però gli sta sulle palle perché vorrebbe essere un po' il protagonista e vorrebbe essere Grifondoro. Lui proprio 100% così.
Caratteristiche del Corvo Nero? A me i corvi piacciono tantissimo, per cui tutto sommato mi lusinga, ma quali sono?
Intelligenti, molto smart,
ma caga dappertutto.
Non lo so. No. Dai, scherziamo.
Ma caga dappertutto come i corvi? No, speravo di no.
No. È la casata più smart, più secchiona, possiamo dire, un po' semplificando.
Ah, che stronza. Ok, va bene. Scusami, Erika. No, niente. Hai ragione. Andiamo.
Per riassumere qual era l'operazione che volevo proporvi, era confrontare come inizia Harry Potter e come inizia Mercoledì e vedere come la Rowling ti crea e ti porta nel mondo del magico e come lo fa Tim Burton. Allora, l'incipit di Harry Potter dice così. Il signore e la signora Dursley di Private Drive numero 4 erano orgogliosi di poter affermare che erano perfettamente normali, e grazie tante. Erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi che avessero a che fare con cose strane o misteriose, perché sciocchezze del genere proprio non le approvavano. Il signor Dursley era direttore di una ditta di nome eccetera eccetera, fabbricava trapani, insomma. Ti descrivono un quartiere, una famiglia borghese normale come tante. E,
dei noiosoni.
Dei noiosoni, e sono anche del tutto contrari, come dice appunto, alle cose, agli elementi estranei alla normalità. Sono orgogliosamente dei normali. Ora, te l'ha detto subito, proprio nel rivendicare questa cosa, che probabilmente andremo incontro a una storia che non ci parla della normalità, te l'ha detto subito, però da lì cominciano alcune pagine in cui ti descrive un quartiere borghese, normale, suburbano, di una qualsiasi grande metropoli, no? Che potrebbe essere ovunque, e quindi la tecnologia che hanno a disposizione è quella assolutamente normale, insomma è il nostro mondo, è il nostro mondo. E poi appare le prime cose strane, cominciamo a vedere il gufo, cominciamo a vedere Harry che parla con un serpente, cominciamo e poi arriva, succede quello che dici tu, cioè arrivano, piazzano nel binario 9 3/4 i Dursley, che gli dicono mo sì, che modo che vai, dove vai a finire,
ma va sto scemo. Così,
vede la gente che si butta in una colonna, no? E arriva dall'altra parte, quindi puoi fare questa cosa. Poi tutto, no,
voi a casa non imitatelo,
No, esatto, meglio di no. Tutto il libro poi è un accompagnarci mano nella mano alla scoperta di questo mondo fantasy, perché noi siamo i babbani di fatto, noi lettori pertiniamo al mondo normale. E la Rowling ci spiega tutte le cose che succedono a Hogwarts, ci deve spiegare quali sono le materie, ci deve spiegare che le scale cambiano. Una delle prime cose che vede Harry estasiato entrando nella scuola, vede queste scale che cambiano posizione, e uno gli dice sì, alle scale piace cambiare.
Piace cambiare.
È chiaro che questa frase è detta a noi per poterci fare immaginare questo mondo che è del tutto diverso dal nostro, sì. E quindi piano piano aggiunge, poi il lettore va avanti al secondo, al terzo libro, tutte queste cose le conosce già ed è completamente all'interno di quel mondo lì, e quindi si può usare sempre di più, inserire sempre più magie, creare veramente un altro mondo. Qui chiaramente non è lo stile e non siamo in un romanzo che pertiene al genere del realismo magico, no, abbiamo semplicemente un contrasto tra una scena reale e il mondo reale che esiste in Harry Potter, ma è fuori, e sta sullo sfondo, e il mondo fantastico, quindi c'è una chiara linea di demarcazione.
Tra l'altro, usando quell'espediente che è un grande classico di spiegare a qualcuno all'interno della narrazione come funzionano le cose, in modo da spiegarlo a chi legge o guarda.
Sì, è il metodo, diciamo, Sherlock Holmes e Watson.
Esatto, c'è un cretino che non sa le cose, proprio come te che stai leggendo.
Quindi questo è il metodo Rowling, diciamo, ci porta piano piano dall'altra parte. Il metodo Tim Burton invece, allora, apre questa nuova serie TV molto bella, io suggerisco di guardarla, sono solo 8 puntate, durano un'oretta l'una, insomma, ti va via veloce, è molto bella. E lui inizia in una scuola normalissima, un liceo di babbani, insomma.
Okay.
E lì la famiglia Adams ha iscritto Mercoledì, figlia adolescente, e anche il figlio minore. E inizia con un atto di bullismo.
Come si chiama il figlio minore? Paxley?
Sì, non, sai che non me lo ricordo.
Perché è minore.
Dovrei verificare, il figlio piccolo. E quindi niente, Mercoledì difende, per difendere suo fratello, va a fare una piccola vendetta ai danni dei bulli, cioè loro sono tutti in piscina che si stanno facendo l'allenamento di pallanuoto, lei arriva con dei piragna e li butta nella piccolo piscina.
Scherzetto, ok.
Quindi, un tipico scherzetto alla famiglia Adams, e lì chiaramente
anche questo non fatelo a casa, non tanto per il pericolo in sé, ma perché i piranha nell'acqua clorata muoiono, sarebbe una crudeltà inutile.
Ecco, quello è il primo elemento che uno dice, vabbè, ma dai, non si può fare questa cosa, ma nel mondo della famiglia Adams sì che si può fare.
Sì, vabbè, quello sospendi l'incredulità.
Anche se è un contesto completamente reale, quella è una piscina vera, quelli sono studenti veri, è una scuola vera, ci sono le macchine, eccetera. A questo punto, insomma, si capisce che quella scuola a mercoledì non è tanto adatta e allora decidono di portarla in una specie di Hogwarts. Ripeto, sono i primi 20 minuti, quindi non sto rovinando niente a nessuno. E questa specie di Hogwarts è una scuola per reietti. Anche qui ci sono quattro tipi di studenti, un po' come nella scuola di Harry Potter. Anche qui sono tutti adolescenti e sono ai margini della città. Infatti c'è una cittadina che è come di Babbani, diciamo, c'è lo sceriffo, ci sono i caffè, ci sono le feste di paese, ci sono tutte le cose del mondo normale. E nella scuola invece dei reietti, che c'è da secoli e che dura, ci sono le sirene, ci sono quelli che chiamano gli hide, quindi...
quelli che si nascondono?
Esatto, di trasformarsi in bestie. Ci sono i lupi mannari, e ci sono quelli capaci di fare cose con la mente, come mercoledì.
Come io e te quando ci bruciamo le battute.
Questa, sì, oddio, ti ho bruciato una battuta.
No,
adesso.
Io l'ho fatto a te, ho detto, proprio non mi ricordo più, però ti ho, sì, sulle serie.
Oh mio Dio, allora, ritiro il corvo nero, lo sto ritirando.
Non c'è la casata degli sciocchini.
Cosa succede quindi? Che come te quando mi fai perdere il filo, mannaggia, adesso non mi ricordo. Cos'è che era l'ultima cosa intelligentissima che avevo detto?
Guarda, intelligentissima non ricordo, ma sul fatto stavi elencando i poteri di quelli che sono lì, cioè quelli che si trasformano in animali, quelli che fanno le cose.
Sì, guarda, allora la chiudo in fretta, semplicemente per dire che Harry Potter appunto ci ha condotti piano piano, ci ha spiegato tutto, eccetera. Tim Burton ti prende, ti fa vedere in 5 minuti quella scena lì. Questa butta i piranha e siamo già nel nuovo mondo, dove lui non ti deve spiegare niente, dà tutto per scontato. Non c'è un personaggio che ti dice, ah, guarda, le scale cambiano, non c'è il personaggio che ti dice, queste sono le classi, sono divise in questo modo. Siamo già nel mondo della famiglia Adams. Che cioè,
da qua in poi aspetta di quello che puoi aspettarti di tutto.
Sì, da un lato lui lo fa perché punta sul fatto che tutti conoscano gli Adams. Anche se ha il problema di creare questo nuovo mondo, perché comunque anche lui ti propone una cosa completamente nuova. E dall'altro lo fa perché lui è Tim Burton e quindi da un lato ci ha abituati a uno stile che ha sempre a che vedere, no, con il mondo del magico. Pensa a tutta la sua produzione e quindi è abbastanza facile da immaginarselo. Ora, niente... Io nel vedere mercoledì sicuramente ho trovato un sacco di collegamenti con Harry Potter, ma questa è una cosa abbastanza banale e si vede subito. Quindi è più interessante andare a cercare le differenze, ma sicuramente Harry Potter è stato un modello per quel libro lì. Poi se il discorso è tra il reale e la fantasia, questo è un discorso che chiaramente abbiamo gioco facile ad accettare quando ci troviamo davanti a opere così. È più difficile da accettare quando ci troviamo a opere propriamente realiste e magiche, proprio perché l'elemento magico è accettato dai personaggi, ma il lettore invece lo deve imparare, lo deve accettare a sua volta, se ha voglia di accettarlo.
Certo.
E quando le cose non sono così dichiarate così esplicitamente, è sempre il territorio di confine, di pericolo per chi legge o per chi guarda, perché non tutti sono in grado di capire quando una cosa è finta e quando c'è finzione. Un esempio su tutti, che non c'entra niente con il magico, anzi è completamente realista, basta immaginare a quando l'attore che interpretava non so quale mafioso all'interno del non so quale camorrista all'interno di Gomorra, la serie TV, è stato insultato male perché a un certo punto della serie uccide una bambina.
E allora l'attore, okay,
scrivevano sulla bacheca di Facebook: ah, tu no, non si uccidono le bambine. Era certo. Tutto, insomma, e lui doveva spiegare: no, ma guardate che insomma facevo un po' finta.
Non so come dire, però. Cioè, cazzo, dovreste capirlo da 100 e passa anni che È interessante questa cosa. È un po' come quando da bambino pensi che ci siano gli omini nella TV. No, non ero l'unico,
nel senso,
no?
Che
no.
Anche una rappresentazione realista può essere fraintesa, quindi figurati una che ti inserisce degli elementi così un po' ingannevoli.
Mi sono sempre chiesto, leggendo libri, cioè qual è quando diventa troppo tardi per un autore giocarsi la carta del c'è del magico in tutto questo?
Ma non se la dovrebbe giocare, dovrebbe semplicemente dire, cioè dovrebbe presentarti quel mondo lì e poi lasciare la palla a te. Semmai il pericolo è per il lettore scalarsi troppo e prendere le cose per vere, perché finisci come Don Chisciotte o come Madame Bovary.
Cosa faceva Madame Bovary? Anche lei lottava con i mulini a vento?
Però era così appassionata.
Cosa, Erika?
Sì, tipo, era un po' un lottare contro i mulini a vento, anche quello di Madame Bovary alla fine della fiera, cioè cercare una fantasia che però nella realtà non esiste. Questo ha fatto tutta la sua vita finché non è finita un po' male.
Sente
che è il mio libro preferito?
Beh, l'hai detto con un entusiasmo effettivamente che supera di gran lunga quello per la Rowling, per cui sì, qualche hint c'era in tutto questo. Sì.
Ma perché la Rowling per motivi politici, perché ultimamente ha fatto un po' di...
Madonna, che vaccate che ha fatto la Rowling.
Ha fatto qualche scivolone, mi ha fatto la JK, sì.
Ce li puoi ricordare, Erika, anche che tu sei abbastanza attenta al tema LGBTQ+.
J.K. Rowling adesso non sono aggiornatissima ultimamente su che cosa abbia sparato proprio recentemente, però negli ultimi, da un po' di anni, che si dimostra una TERF, cioè una, una femminista, che però transfobica, sì. In sostanza. Quindi in sostanza lei dice le donne sono donne e basta, quindi insomma non so come spiegarlo meglio di così. Perché sì. È per questo che non faccio divulgazione LGBTQ.
No, però la cosa è giusto quello che dici tu, cioè se o nasci biologicamente donna oppure sei un'impostrice, esatto.
Esattamente, in sostanza si è piazzata da quella parte lì, con tweet, dichiarazioni, eccetera, eccetera. Quindi è passata un po' perché inizialmente, ad esempio, aveva dichiarato cose tipo: sì, Dumbledore è un personaggio omosessuale, quindi aveva a un certo punto avuto un momento di luce, per cui yay, viva JK, e poi qualche anno dopo in realtà si è gettata appunto nella piscina di Piranha, per tornare un po' a mercoledì. Ha deciso di buttarsi in questa piscina e di...
Sai che cosa, Erika, che quanto tempo abbiamo ancora?
Guarda, tra un po' metto un brano, ma tu sentiti libero.
Ok, sai che a proposito di serie TV recenti, adesso c'è uscita anche la quarta stagione di Boris, e a un certo punto, insomma, una delle satire di questa stagione è l'algoritmo e tutte le serie TV, Netflix eccetera, dove c'è l'obbligo di inserire alcuni elementi, quindi secondo l'algoritmo, e quindi quelli che lo gestiscono continuano a intervenire sulla scrittura della serie TV, perché devi inserirmi anche un discorso, un manifesto femminista, adesso devi inserire un personaggio che ti faccia così, adesso devi fare, ecco, effettivamente ci sono, c'è un eccesso da questo punto di vista che non so se ti chiedo parere se può remare contro a quel punto, perché per esempio tu dicevi ora di Dumbledore, che è Silente, no? per gli italiani, che è omosessuale,
scusala, è in Canada.
Eh?
No, scusala, è in Canada. No, dicevo per Dumbledore, che l'hai tradotto in Silente.
Eh no, sì, non si ricorda più come si dice in italiano, ma come diciamo noi, è Silente. quindi, diciamo, se non lo diceva la Rowling dai libri, non è che puoi evincere davvero questa cosa.
No.
Quindi è un po' una pezza messa lì così, secondo, cioè, c'è anche questa teoria.
Sì, oppure che dobbiamo per forza fare, dappertutto andando a forzare una cosa, ma se tu la forzi, anziché normalizzarla come dovrebbe essere,
la depotenzi.
Sì, rischi di fare il gioco contrario, perché poi allora diventa tutto un gioco di indici puntate. Cioè, per esempio, adesso c'è nella serie TV 1899, che è sempre su Netflix, c'è questa nave che cerca una nave perduta. Nella prima puntata, sempre perché non spoilerò mai niente, sempre prima puntata, primi 10 minuti, a un certo punto c'è una signora in un salotto che fa un discorso che è del tutto fuori, cioè del contesto, completamente fuori dal contesto storico, perché fa una sparata contro il maschio bianco patriarcale, eccetera. Che
nel 1899?
Sì,
Magara!
Cioè, qualche espressioncina di quel tipo la troviamo, però molto dura in quei termini lì, fatta a monologo così. Insomma,
Sì, capisco.
E quindi... Non so se la domanda era chiara.
Erika, tu cosa? Anzi, facciamo così: metto un brano, tu ci pensi e poi andiamo avanti?
Certamente.
Sì, in effetti suonava male dire a questo punto no. Era bizzarro. Va bene, a fra poco.
Sì, era un po' brutto.
Sì, un po' sì.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it.
Quanto tempo che non sentivamo la Britney? Abbiamo ancora una ventina di minuti qui a Di tutto un boh. Sei riuscita a riflettere nonostante la Britney?
Sì, sono riuscita a riflettere. Diciamo che da subito il discorso che ha fatto Riccardo mi ha ricordato il queer coding di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa con te, Giampiero Kesteng.
Vero.
Ti ricordi del queer coding? Per riassumere velocemente, il queer coding è quella cosa che è stata tantissimo usata dalla Disney, cioè gli antagonisti delle fiabe, insomma delle storie della Disney, che hanno delle caratteristiche nello stile, nel vestire, ma anche negli atteggiamenti, che ricordano le caratteristiche, ovviamente stereotipando tantissimo, della comunità LGBTQ, quindi magari un trucco molto marcato su Jafar.
Stavo per dire Jafar su tutti.
già far su tutti, ma anche magari movenze, atteggiamenti che possono, appunto, sempre stereotipando all'ennesima potenza, ricordare qualcosa delle in particolare della comunità omosessuale, per così dire. Detto ciò, il problema del queer coding qual è? Che noi associamo quelle caratteristiche a un personaggio negativo, e noi siamo cresciuti così. Un uomo con un trucco marcato, come poteva essere Jafar, è una persona cattiva. Nel senso, uomo che si veste di viola è una persona, o di rosa, è una persona che in quel momento è cattivo. Quindi noi siamo cresciuti con questa cosa un po' installata nel cervello. E siamo andati avanti così, e poi quindi siamo in una fase, in questo momento, in cui stiamo decostruendo questa cosa, no? Per cui quello che ha fatto J.K., che secondo me è anche apprezzabile, è il fatto di dire sì, Dumbledore è un personaggio positivo, quindi associarlo a il fatto che un personaggio così positivo come Dumbledore possa essere associato alla comunità LGBTQ non ci fa nient'altro che un favore. La stessa cosa J.K. l'aveva fatta nella rappresentazione teatrale di Harry Potter, per cui Hermione, se non mi sbaglio, nel cast era stata una ragazza nera. Se non erro. E J.K. in quel momento aveva detto: potrebbe J.K. Rowling aveva detto: vabbè, sì, perché no? Alla fine io non ho mai detto di che colore fosse la Hermione, no? Qualcuno la può vedere come una forzatura, e lo capisco anche. Io cerco di vederla sotto il punto di vista della rappresentazione, nel senso che se non troviamo spazio per la rappresentazione di tutti, sì, allora non serve allora che cosa stiamo facendo esattamente? Ricordiamo anche Bridgerton. Ah, ma Bridgerton è una forzatura, che ci sono così tanti personaggi, che la regina è afroamericana. Afroamericana è impossibile perché era inglese, che la regina è nera.
Bridgerton, scusami, serie TV?
Sì, Bridgerton è una serie televisiva ambientata nel, oh mio Dio, non so quanto, è una sorta di Harmony. Ambientato buono nell'età vittoriana, ma molto, molto fantasioso come rappresentazione, chiaramente davvero una sorta di Harmony. E in quella serie televisiva, appunto Inghilterra dell'età vittoriana, ci sono, ma anche prima forse, ci sono tutte queste persone, la regina è nera, ci sono tante persone, non so, indiane e così via.
Sì, più un universo parallelo, praticamente, cioè una realtà parallela.
Un universo parallelo molto fantasioso. Tutti hanno detto: vabbè, ma è impossibile, quindi polemica rispetto a questa cosa. Ho capito, ma a parte che è tutto molto fantasioso, tutta la storia e quant'altro, ma poi la rappresentazione, siamo cresciuti, davvero non ci rendiamo conto di quanto siamo cresciuti con personaggi eterosessuali bianchi, cioè tutte le serie televisive degli anni 90 più famose sono di personaggi eterosessuali bianchi, ed è un martellamento completo totale, per cui quando sento dire che è una forzatura, un po' mi punto, innervosisco, Riccardo, perché
no, adesso ti spiego però il mio.
No, perché perché da un lato lo capisco che potrebbe essere vista come una cosa controproducente, dall'altro questo è il momento di spingere, perché in realtà è controproducente. Facciamo l'esempio dell'Italia, che è un esempio un po' forte, perché vedo che già qua in Canada non è così. Però in Italia, insomma, c'è Canale 5, c'è Barbara D'Urso, c'è la vita in diretta, se già esiste ancora, quindi c'è ancora tutto quel mondolino.
Sai che hai involontariamente fatto un elenco di buoni motivi per andare a vivere in Canada?
Sì, vero. però è vero, quindi nel senso, questo dico, è il momento di spingere, anche se può essere un po' a volte controproducente, se può, capito?
Sì,
essere
un po' forzato. Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che dici, anzi, proprio dal punto di vista generazionale, tu dici: noi siamo cresciuti così, se il mondo comincia a produrre un altro modello, allora faciliti, no? Una,
una transizione a una cultura un po' più
e questo
inclusiva.
Sicuramente no, io mi riferivo semplicemente al problema narrativo, cioè la coerenza narrativa. È la stessa cosa che rileva per esempio Barbero quando dice che in Downtown Abbey non c'è nessuno che fuma, però è ambientato a inizio del Novecento, no? Perché noi oggi non guarderemmo nessuno che cioè, siamo abituati che in ospedale non si fuma, che nei luoghi interni non si fuma, e allora guardiamo questa serie TV che è proprio storica e non fuma nessuno, il che è stridente.
È apprezzabile da questo punto di vista Madman che bevono e fumano.
Da un punto di vista narrativo, ma poi anche da un altro punto di vista, che è un po' quello che secondo me contesta di più Erika, cioè il punto di vista, diciamo così, più di realismo capitalista, cioè che a ogni tentativo di cambiamento, di evoluzione, c'è subito il capitalismo che ti propone una risposta con un prodotto, tipo ah sì, sei vegano perché vuoi, ecco qui il menù vegano del McDonald's, e quindi sì. Questo stimolo risposta, l'algoritmo sta facendo un po' quello. Io semmai quello che ti chiedevo era se questa cosa non, da un lato non innervosisca.
No, sinceramente no, perché comunque dipende anche da Downton Abbey, non è il core, non è lo storicismo della serie, non è quello, il core è il tutto il romanticismo che sta dietro, o la storia della famiglia, quindi per quanto possa essere dettagliato, ed è ad esempio sul bon ton, sugli usi, gli stili, i costumi in generale, è sicuramente dettagliatissimo, non c'è nessuno che fuma, non è un problema, a me interessa che la tipa a un certo punto si sposi con quell'altro, cioè se tu mi fai una serie storica e basta su quello, allora mi interessa che sia quanto più preciso possibile, ma se è una roba che mi interessa che a un certo punto uno faccia l'amore con qualcun altro perché interessantissimo, a quel punto a me che uno fumi o non fumi, che uno sia di colore bianco, nero, giallo, scarlatto,
ti ringrazio perché almeno finalmente siamo riusciti a spiegare a Kesten perché mercoledì può buttare i piranha nella piscina.
Grazie
esatto. Bello il esattamente
cuore. Ok, no, non litigate però
sei proprio il tipico che guarda il piranha nel cloro, guarda.
Senti, abbiamo ancora una decina di minuti, Riccardo, resti con noi, sì, per sentire un po' di simpatiche notizie sul Canada.
Ascolto,
dai.
Mandiamo un brano e poi, ma perché mandiamo, che sembra che lo mandiamo via, scusa, e ascoltiamo un brano e poi come sempre.
Aunque si no esté presente en la tierra de la durmiente, yo siempre tendré presente tu cultura contundente, que la conozca el pueblo.
Yo no soy el que cogí.
Cacao mentale, loro illa lora. Così, per introdurre un momento canadese, secondo me della cumbia ci stava, abbastanza aderente
sì,
a quella
che... Sì, ma infatti, ma scusami, ma perché non mi metto una Avril Lavigne come mi merito ogni tanto? Porca miseria, Giampiero Kesten, anche tu.
Vabbè, ma
una Céline Dion, anche, non me l'hai mai messa però, una Céline Dion.
Dovresti ringraziarmi per questa cosa.
Ma non ti ringrazio, ma proprio per niente non ti ringrazio. Cioè, a Las Vegas mi fanno le Residence of Céline Dion e tu neanche proprio... Vabbè, sei veramente uno spocchioso. Kesten, comunque, Kesten, allora, notizie canadesi.
Notizie canadesi. Le esilaranti notizie canadesi. Allora, breve premessa per chi non ricorda e anche per Riccardo. Le notizie canadesi sono piccoline.
Piccolini. Allora, c'è qualche notizia sull'inflazione, oh mio Dio, spenderemo un pochino più di soldi, c'è qualche notizia sulla sanità canadese che a quanto pare non sta andando proprio benissimo, ma va bene così, insomma, noi che arriviamo dall'Italia proprio, va bene un pochino tutto, basta che mi metti un cerotto su di una ferita. Tra gli articoli di spicco di questa settimana c'è una mamma che lancia via il procione che attacca la figlia. Bello.
Bello, bisogna, bello, bello.
Bisogna difendere i bambini dai procioni.
Il procione sta bene.
Un'altra
però?
Ma guarda, nessuno interessa del procione perché comunque qua è pieno di procioni.
Lo so, capito.
Quindi non ci interessa tanto di come stiano. Ce ne sono troppi, ci mangiano tutta la spazzatura. Io nel locale spazzatura vedo di frequente procioni. Io vedo troppo spesso procioni.
Sì, eh?
Adesso che ci penso, procioni e puzzole. Altra notizia. A St. John, alla parata di Natale, c'era una mascotte di Maple Leaf Foods, che a quanto pare è una compagnia che fa cibo. Praticamente questo tizio era una mascotte, un tizio vestito da Bologna, non la città, ma il salume.
La Bologna, okay. Che cos'è? La mortazza, alla fine è la stessa cosa?
La mortazza, sì. La mortazza. E niente, alla parata di Natale c'era questo tizio vestito da Bologna, il salume. E questa mascotte a quanto pare è stata la star della parata di Natale. E ci sono tutte queste fotografie di bambini che danno il 5 alla mascotte, che non è nient'altro che un cilindro rosa. Ora, io non so se ci fosse una sorta di doppio senso ironico nell'articolo, per cui c'è questo cilindro rosa che è la star della parata di Natale, una cosa un po' ironica, sarcastica, cioè non so se mi segui Giampiero Kesten.
Perché sembrava un pisellone, diciamoci, cioè, okay.
Grazie, perché prego, poi alla fine prego. Se una signora dice queste cose dicono tutti che è una malcostumata, però, capito? Però non so, questa cosa ha fatto notizia, cioè ci sono tutte le fotografie, tutte le cose, capito.
Poi... No, stavo pensando che con le mascotte il Canada, quello che ci dici, ha dei problemi. Cioè prima c'era la volpe nella bolla con dei libri, che però esteticamente non era male.
Lasciamo perdere le installazioni artistiche canadesi, perché qua siamo proprio a un livello molto molto base. Adesso c'è l'highlight delle notizie, Kesten.
Vai.
Allora, Kesten e Riccardo, avete, amici ascoltatori e ascoltatrici, avete già scritto la lettera a Babbo Natale, punto di domanda? E se sì,
no,
perfetto
no.
Riccardo, ma in che lingua hai scritto la lettera a Babbo Natale?
Buona domanda, brava Erika, buona domanda.
Ecco, perché Kesten è un bilinguez, ed essendo un bilinguez potrebbe scriverla in spagnolo,
ma
ad
non,
esempio.
Ma non credo che parli spagnolo il Babbo Natale, no?
Allora, Desia, questa storia delle lettere a Babbo Natale ci tengono molto, tant'è che il servizio delle poste canadesi riesce a offrire un servizio di risposta alle lettere di Babbo Natale.
Minchia, che sbatti!
Vero? Quindi praticamente tu scrivi a Babbo Natale e lui niente, a un certo punto ti risponde. Dunque qua sorge il problema, in che lingua scrivi a Babbo Natale? Allora le poste cosa hanno fatto? Hanno fatto un elenco delle lingue con le quali è possibile scrivere a Babbo Natale.
Ah, ok? Quali sono?
Tu c'hai l'elenchino, tu puoi scrivere in quelle lingue lì. Sono tante, ma il problema è che il Canada raccoglie cioè tutto il mondo, nel senso tutte le cittadinanze possibili e immaginabili sono raccolte qui. Questo è un paese che si fonda sull'immigrazione.
Okay.
Quindi si è scatenata la polemica, perché tra l'altro tra le lingue che mancavano in questo elenco c'è la lingua Punjabi, che è di quell'area dell'India.
Sì.
Ma, nel senso, io stessa stavo per imparare il Punjabi in modo fluente quando lavoravo da Mario's Gelati a inscatolare coni e coppette gelato, okay?
Ok?
Perché tutte le altre ragazze erano ragazze Punjabi. Ho imparato a contare, ho imparato a salutare, ho imparato a ringraziare. Cioè è una lingua veramente fondamentale, soprattutto qua in una zona qui vicino a Vancouver che si chiama Burnaby. Insomma, praticamente la comunità indiana Punjabi è predominante, assolutamente predominante. Quindi niente, mancava una lingua fondamentale che è questa, il Punjabi. Quindi si è scatenata la polemica. Ma come mai mancano delle lingue all'appello?
Abbiamo 40 secondi per svelare questo mistero, Erika.
Da qui l'articolo di giornale, Le Poste, a un certo punto hanno detto i canadesi possono scrivere a Santa nel linguaggio che vogliono.
Oh, e non rompete più i paroni.
Esatto, ed è tutto bene quel che finisce bene. Un'altra favola di Natale si è conclusa nel migliore dei modi.
Siamo molto contenti che si sia risolta così, tutti felici in tutte le lingue. E quindi regali per tutti, bene o male, regali per tutti. Regali per tutti. Erika Casati, Riccardo Burgazzi, vi ringrazio tantissimo per la compagnia di questa puntata. Un saluto a voi ascoltatrici e ascoltatori, ci sentiamo domani come al solito alle 16:30. Ciao, bacione! Ciao! Ciao, non vi ho sentiti. Mi fate un ciao? Dai, fatemi ciao.
Ciao.
Oh, grazie, ciao. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The wizard was standing on the radio.